credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Una buona giornata a tutti voi amici in ascolto da Monia Parente. Eccoci puntuali come ogni martedì per trascorrere la nostra mezz'ora insieme.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Apriamo la nostra mezz'ora insieme con lo spazio che dedichiamo ogni due settimane alla liturgia. Abbiamo con noi al telefono Suor Maria Cristina Cruciani, delle Pie Discepole del Divin Maestro liturgista. Buongiorno Suor Cristina.
Buongiorno Monia, buongiorno a tutti.
Allora, in questo piccolo spazio dedicato alla liturgia sono tanti gli argomenti che lei affronterà oggi e partiamo da un chiarimento necessario, una premessa. Lei vuole soffermarsi sul significato del termine liturgia, che è un po' alla base di questi incontri.
Sì, non è mai a sufficienza richiamato questo significato, anche proprio per comprenderci bene quando si parla. Quando diciamo liturgia intendiamo certamente le azioni che si fanno in chiesa, riti e preghiere, e quindi i sacramenti, l'Eucaristia soprattutto, la liturgia delle ore, anche altre liturgie come le benedizioni e la professione religiosa. Ma negli ultimi 100 anni diciamo si è evoluto anche il concetto biblico e teologico di liturgia. A fine 800 eravamo giunti a dire che è il culto a Dio, poi la preghiera della Chiesa, infine il Concilio Vaticano II ci ha detto che è l'esercizio del sacerdozio di Cristo e del suo corpo che è la Chiesa, un corpo tutto sacerdotale. E in questo poi consiste il nostro sacerdozio, nell'offerta della nostra esistenza, della propria vita, proprio anche del proprio corpo, come appunto fece Gesù con il suo stesso corpo, donando la sua vita per noi. Collegato al concetto di liturgia, la parola liturgia è la parola culto, che a volte non è molto chiara tra i fedeli. Culto deriva dal verbo colere latino, che significa coltivare, anche frequentare, prendersi cura, occuparsi di, come chi coltiva fiori o altre cose. E pertanto vi è insito il senso di frequentare Dio, coltivare Dio, occuparsi di Lui per così dire, divenirgli familiari, donargli tutta l'attenzione, esserne presi. Quando diciamo azioni di culto significa un agire che è da parte di Dio per l'uomo e da parte dell'uomo che risponde a Dio. E penso che non sia mai superfluo richiamarsi queste cose.
Soffermiamoci adesso in particolare sulla liturgia che è legata al mese che stiamo vivendo, il mese di ottobre, che è il mese missionario.
Sì, ed è San Paolo in qualche modo che è maestro di questo, ce lo insegna lui, e cioè le azioni di culto o azioni liturgiche non sono solo quelle che facciamo in chiesa o anche quei piccoli atti che facciamo nelle nostre famiglie come la preghiera dei pasti o al mattino o alla sera prima di addormentarsi o di cominciare il lavoro, ma anche proprio la stessa vita come diciamo lo spendersi nella famiglia, anche un abbraccio, il prendersi cura degli altri. Questa è proprio la liturgia delle nostre forze, insomma, dell'offerta delle nostre forze, che diventano così salvezza del mondo. C'è quest'altra liturgia che il mese di ottobre ci ricorda, che è quella dell'annuncio del Vangelo. l'atto di annunciare il Vangelo diventa come un ufficio sacro, dice San Paolo, un servizio al Vangelo, un servizio ai fratelli che in questo modo sono portati a credere in Gesù e a divenire un'offerta vivente e gradita a Dio. L'Apostolo proprio viene come versato, cioè offre la sua vita per impreziosire l'offerta di coloro appunto che vengono alla fede. E in questo mese ricordiamo che ci prepariamo al Sinodo dei Vescovi l'anno prossimo proprio sulla evangelizzazione, per ricordarci appunto questa liturgia di cui tutti, catechisti, vescovi, sacerdoti, insomma siamo ministri in qualche modo.
Sor Cristina, adesso invece facciamo un passo indietro e ci ricolleghiamo all'argomento dell'ultimo incontro. Lei ha iniziato a parlarci della liturgia della preghiera eucaristica, un discorso che ovviamente non si è esaurito ma che lei vuole continuare.
Sì, ci occuperà per qualche altro incontro questa seconda parte della messa, che è costituita soprattutto dalla preghiera eucaristica, questo pezzo forte, diciamo preghiera presidenziale, che il sacerdote dice a nome nostro. Appunto affonda le radici nell'antichità, dove veniva anche chiamata anafora, cioè preghiera per offrire, o eulogia, dove si dice bene di Dio, o anche preghiera consacratoria. La più antica, forse abbiamo accennato, in Oriente è quella di Addai e Mari, di cui prossimi giorni si farà anche un convegno all'Istituto Orientale. Quella romana invece, diciamo, ne abbiamo una testimonianza nel III secolo dalla tradizione apostolica di Ippolito. Nella tradizione latina abbiamo nel IV secolo il canone romano citato, che adesso è poi la preghiera eucaristica prima nel nostro messale, citato da Sant'Ambrogio. È un monumento, una perla preziosa della tradizione che anche la Riforma ha voluto custodire, pur adattandola in qualche piccola cosa. La cita Sant'Ambrogio quando catechizza i neobattezzati nella chiesa di Santa Tecla, cioè quell'aula che ancora oggi è visitabile sotto il sagrato del Duomo di Milano, accanto al battistero dove fu battezzato lo stesso Agostino, il figlio a Deodato e l'amico Alibio. Qui i neofiti venivano istruiti sull'Eucarestia e Ambrogio gli spiega la preghiera eucaristica. E noi la chiamiamo anche canone, che vuol dire regola. Se vuoi rendere culto a Dio, rendere, offrire a Dio la tua stessa vita, beh, per questo c'è questo testo che sono le parole stabilite, un testo approvato, sicuro dagli errori.
Bene, Sor Cristina, allora nei prossimi incontri lei continuerà a parlarci della preghiera eucaristica.
Sì, delle altre preghiere che sono nel Messale Romano e anche dei prefazzi. Diremo quante sono e come sono strutturate.
Allora per oggi ci fermiamo qui, io la ringrazio e l'appuntamento con lei, lo ricordo agli amici che ci seguono, è tra 15 giorni. Buona giornata.
Grazie anche a te.
E cambiamo argomento. 25 anni fa veniva fondata la Comunità di Roma delle Religiose della Croce del Sacro Cuore di Gesù, una congregazione che ha la sua origine in Messico nel 1897. Sabato 15 ottobre, dunque sabato prossimo alle 17, ci sarà una celebrazione eucaristica presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe Bertello nella parrocchia di Santa Barbara, nel quartiere Capannelle. Per chi conosce Roma, siamo nella zona dell'Appia. E la Congregazione delle Religiose della Croce, vi dicevo, è una congregazione che nasce in Messico ed è stata ispirata da una donna, Concepción Cabrera de Armida, per tutti conosciuta come Conchita. Conchita Margherita, che oggi è venerabile, era una laica e mistica, sposa e madre di famiglia, nata a San Luis Potosí, nel Messico, l'8 dicembre del 1862. Concita è stata, come vi dicevo, l'ispiratrice della Congregazione delle Religiose della Croce del Sacro Cuore di Gesù, una congregazione di contemplative. Abbiamo chiesto a Madre Maria Guadalupe Gutierrez, superiora della comunità di Roma, e a Suor Teresa Caligaris di raccontarci la loro storia e anche la storia della presenza qui a Roma. Iniziamo allora ascoltando dalla voce della superiora della comunità di Roma, Madre Maria Guadalupe Gutierrez, gli inizi, l'ispirazione iniziale della congregazione.
La prima ispirazione per la fondazione della nostra congregazione, Conchita l'ha ricevuta all'inizio del 1894. Nel suo diario spirituale, conosciuto come Cuenta di Conciencia, lei scrive: «Mentre stavo nella chiesa della Compagnia di Gesù, seduta in una panca a metà della chiesa, all'improvviso mi si presentò interiormente una processione immensa di religiose con una croce rosa dietro le spalle. Camminavano a due e si prolungò per molto tempo. Senza capire nulla, son rimasta impressionata e silenziosa. All'improvviso udì la voce del Signore: ci sarà una congregazione che si chiamerà Oasi, perché sarà di riposo per il mio cuore. Non ho visto né capito altro».
Queste le parole con le quali Gesù ha ispirato Conchita, che però non ha subito visto con chiarezza questo progetto. È passato del tempo prima che si realizzasse.
Sì, prima di vedere realizzata questa promessa, trascorsero ancora 3 anni di ricerca, di attesa e di preghiera, di sacrifici e di sofferenza. Finalmente giunse il 3 maggio del 1897. Conchita scrive nel suo diario: «Felice 3 maggio e mille volte felice, la cui memoria si conserverà nel cuore delle religiose della croce, giorno indimenticabile in cui il cielo versò nelle anime grazie specialissime».
Quindi si può dire che il 3 maggio 1897 è la data di fondazione della vostra congregazione.
Sì, effettivamente questa data, Conchita e suo marito Francisco furono invitati come padrini della fondazione. E nessuno sapeva, neppure il marito, che lei ne fosse l'ispiratrice.
Quindi Conchita ha custodito nel segreto del suo cuore questa ispirazione del Signore. E oggi, Suor Teresa Caligaris, oggi la Congregazione delle Religiose della Croce è una realtà presente anche in varie parti del mondo.
Siamo presenti negli Stati Uniti, in Messico, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Madrid e Roma.
Ecco, sì. E parliamo di Roma, perché oggi voi siete qui per parlarci in particolare del 25esimo anniversario della presenza della comunità a Roma. Lei, Suor Teresa, sì, ha mosso i primi passi insieme a questa comunità, è arrivata a Roma con le primissime consorelle.
Sì, sì. E sai, quello che spinse alle nostre superiori maggiori a fare questa fondazione è stato il grande desiderio di avere una casa a Roma, il cuore della Chiesa. E poi anche perché qua c'erano già i nostri confratelli missionari dello Spirito Santo, che è una fondazione anche per ispirazione di Conchita, ma la fondazione l'ha fatto il venerabile padre Félix de Jesús Rouget. Loro stavano già qua e allora occorreva che venissero anche delle nostre suore per aiutarli nelle cause della beatificazione di questi due venerabili.
Qual è, Suor Teresa, il carisma delle religiose della Croce e del Sacro Cuore di Gesù?
Sì, guarda, il nostro carisma è nettamente sacerdotale, perché il nostro modello da seguire è Cristo sacerdote e vittima, adorandolo costantemente giorno e notte nel sacramento dell'Eucaristia per continuare insieme a Lui la sua offerta al Padre a favore di tutta la Chiesa, specialmente per dei sacerdoti. Questo è per noi il modo di vivere il nostro sacerdozio battesimale, ma viverlo con gli stessi sentimenti materni di Maria, che ai piedi della croce offre il suo figlio al Padre. Questa dottrina sul sacerdozio battesimale della donna come madre, interpretato alla luce del Vaticano II, potrebbe dare tanta luce per mostrare come la impossibilità di conferire il sacerdozio sacerdotale alla donna non significa nessuna inferiorità, ma è segno di una vocazione diversa e complementare.
Questa è un po' la base, sì, del vostro carisma. Quindi questa adorazione del Santissimo, sì, Sacramento perpetua, sì, giorno e notte, 24 ore.
Mariano, perché se noi ci offriamo dobbiamo stare uniti a Maria, perché Maria è quella che offre Cristo al Padre.
Quindi un carisma sacerdotale e mariano. E la vostra casa, Suor Teresa, lo dicevamo, si trova a Roma, sull'Appia, su via Appia Nuova, all'incirca un chilometro prima dell'aeroporto di Ciampino. Questo lo diciamo in particolare per gli amici in ascolto che fossero interessati a venire a trovarvi, a trascorrere un po' di tempo con voi.
Sì, la nostra casa è aperta a chi vuole venire a fare una giornata di preghiera davanti al Santissimo Sposo, condividere con noi l'Eucaristia e la nostra vita liturgica.
Allora io ringrazio Madre Maria Guadalupe Gutierrez, superiora della Comunità di Roma, e Suor Teresa Caligaris, delle Religiose della Croce del Sacro Cuore di Gesù, e rinnovo a tutta la congregazione gli auguri per il 25esimo di presenza della Comunità a Roma. E torniamo in studio, siete sempre all'ascolto della Radio Vaticana in diretta, Monia Parente al microfono. Diamo subito la parola al nostro biblista Don Fabio Rosini per il suo commento al Vangelo di domenica prossima, 29esima del tempo ordinario. Ascolteremo un brano dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 22, versetti 15-21. Ce lo spiega Don Fabio.
Ecco, noi siamo di fronte al Vangelo celeberrimo, date a Cesare quel che è di Cesare e Dio quel che è di Dio. Vediamo come arriviamo a questa frase finale e che cosa voglia dire in maniera un pochino più profonda, al di là delle banalizzazioni del nostro linguaggio comune. Allora, i farisei vogliono cogliere in fallo Gesù nei suoi discorsi. Sono irritati dal suo atteggiamento, fondamentalmente sono messi in discussione e allora cercano, come tante persone oggi, tutti quanti noi siamo stati polemici qualche volta, chi più, chi meno per indole, chi molto, chi spessissimo, cerca il punto debole delle argomentazioni altrui. Lui vuole proprio mettere in discussione, vuole cogliere il nostro errore, è come infatti vogliono fare questi signori. E dunque mandano i propri discepoli e gli erodiani. Compaiono questi strani personaggi. Gli erodiani chi sono? Sono i tifosi di Erode, quelli che erano proprio più fedeli politicamente a Erode Antipa, colui che stava al nord ed era visto da alcuni come il legittimo successore della dinastia israelita, anche se non lo era per niente, anche se era discendente di Erode il Grande, che non era nemmeno un israelita e quant'altro. Però era una fazione politica ed era molto estranea a quella dei farisei. Allora già la delegazione mette d'accordo due posizioni estranee. È una delegazione bipartisan, cioè non c'è, questi sono d'accordo, destra e sinistra, non c'è problema. E infatti sono d'accordo contro Gesù, perché molto spesso come si va a mettere d'accordo le parti opposte? Li si mette con un nemico comune, è il sistema con cui si fa la pace in questo mondo, odiando comunemente qualcuno ci si ritrova fratelli. E allora hanno antipatia per Gesù e cominciano con una captatio benevolentiae. Sappiamo che sei veritiero e insegni la via di Dio secondo verità. Gli citano le scritture, la via di Dio. Non hai soggezione di alcuno perché non guardi in faccia a nessuno. Queste sono cose che sono tipiche dei nemici. I nemici adulano, gli amici correggono. i nemici ci rilassano perché così ci possano ingannare meglio. Gli amici veri stanno in un rapporto di asciutta verità. Ecco, quando le persone che ci circondano ci lodano molto, preoccupiamoci, perché è un po' difficile restare nella verità in mezzo alle adulazioni. Gesù infatti si difende e rompe subito con questa realtà. Ipocriti, perché volete mettermi alla prova? Ipocriti li chiama. Ipocrites è colui che mostra una parte che non è il suo vero giudizio. Il suo giudizio, il suo crites viene lasciato sotto, è nascosto. Allora, il punto è che la domanda che hanno fatto è: di a noi il tuo parere, è lecito o no pagare il tributo a Cesare? Ecco, perché questa domanda è una trappola, perché come tutte le domande veramente capziose non ha una risposta buona. Se la risposta deve essere un monosillabo, cioè un sì o un no, affermativo o negativo, comunque sarà una risposta sbagliata. Mi spiego. È lecito o no pagare il tributo a Cesare? E hanno appena citato la via di Dio. Per cui noi possiamo capire dai testi profetici, dalla realtà anche, tutto quello che fu il ritorno dall'esilio e anche il rispetto che ci fu verso il re Ciro, che diede possibilità a Israele di tornare alle proprie case, e anche testi che parlano di amore e di rispetto verso il governante, che la legge di Dio non mette in condizione di poter dire non devo pagare il tributo all'imperatore. Per cui sarebbe contro la legge ritenere di non pagare il tributo all'autorità civile. Nello stesso tempo, dire di dover pagare il tributo all'autorità civile vuol dire affermare il potere definitivo di Roma, ovvero sia, a questa domanda nessuno vuole rispondere, perché secondo le scritture bisogna dire bisogna pagare il tributo, ma secondo la sensibilità comune che aveva in odio i romani, in odio questo imperatore che imponeva gravami pesanti sulla vita degli israeliti, l'idea di avallare questo tributo era sgradevole. Allora, comunque rispondeva, Gesù sbagliava. E qui è la capziosità del fatto. Per far contento il popolo doveva rispondere non pagatelo, in quel caso avrebbe disobbedito alle scritture, a ciò che si evince dalla sapienza e anche dalla prassi rabbinica. Or dunque, lui cambia il tipo di argomento, come sempre fa Gesù. Allora, Gesù non risponde alla domanda direttamente. Questa è una tecnica tipica, l'abbiamo detta altre volte, mai si risponde a queste domande. Gesù non si fa portare nel campo dell'avversario. Questo è un campo in cui non si vince perché le regole le ha dettate l'avversario. E molto spesso non dobbiamo entrare nel campo della tentazione, perché il campo della tentazione è secondo le regole proprie della tentazione. E allora Gesù dice, perché mi tentate? Io cambio argomento, faccio un salto di qualità. Rovescia e fa lui una domanda. Mostratemi la moneta del tributo. Ecco, questa moneta era una moneta un po' particolare, perché se questa è la moneta, che il testo non lascia dubitare che sia, era quel tipo di moneta battuta solamente in quei anni, che era una moneta che il Senato romano aveva permesso di coniare con il volto dell'imperatore, il quale sulla moneta si dichiarava divino, il divino imperatore, il divino Cesare. Per cui, innanzitutto, c'era un'immagine, e qui siamo già fuori dalle prescrizioni ebraiche, ma al di là di questa prescrizione che veniva osservata abbastanza blandamente, il problema fondamentale era la autoaffermazione di Cesare come Dio. Cioè, sta andando Gesù a un altro argomento. Il problema è che Cesare si proclama Dio. E in questa moneta c'è un'immagine e c'è questa iscrizione che Gesù invita a leggere. Di chi è questa immagine e l'iscrizione? Loro rispondono, di Cesare. Allora restituite a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. perché se la moneta porta l'immagine e l'iscrizione di Cesare, imperatore romano, chi porta l'immagine e la somiglianza di Dio? L'uomo. Cosa va dato a Cesare? Ciò che è il suo sistema. Cosa va dato a Dio? L'uomo. Il suo popolo santo. Ogni persona porta l'immagine di Dio e il suo popolo è sua proprietà. Qui dobbiamo capire non semplicemente un mettere a posto le cose, ma qualcosa che è vissuto nella vita di chi si converte, nella vita di chi vive seriamente il Vangelo. Chi vive seriamente il Vangelo restituisce a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. Se vogliamo capire un pochino meglio, qui c'è da capire che c'è qualcosa di radicale. Uomini e donne sono morti martiri per compiere questa parola, per non dare a Cesare quello che non era di Cesare, perché Cesare pretendeva di essere dichiarato Dio, mentre non era Dio. I martiri muoiono per non dichiarare Cesare Dio. In molti casi, proprio questa è la storia del martirio dei primi secoli, per proclamare solo Dio, Dio, e essere buoni cittadini, senza ombra di dubbio, pagare le tasse, senza ombra di dubbio, fare il proprio dovere, ma nessuna incertezza su questo. Sicuramente mai i cristiani fanno una bella figura quando disobbediscono a qualsivoglia legge dello Stato, anzi danno scandalo e scandalo grave. Ma il problema è che dare a Cesare quel che è di Cesare e Dio quel che è di Dio è fare discernimento in sé. Per esempio, San Francesco, quando restituisce al Padre i suoi vestiti e si dichiara figlio di Dio, sta dando a Cesare e al mondo le ricchezze di questo mondo e si sta donando a Dio. Sta dando a Dio quello che è suo, la sua vita. Questa è la chiamata che è iscritta al nostro battesimo. Noi siamo chiamati a non essere del mondo. Noi molto spesso diamo a Cesare quello che è di Dio. Noi molto spesso diamo a questo mondo ciò che a Dio solamente va dato. È questa la storia del rapporto anche con il denaro, che ha le sue logiche. Siamo chiamati a esercitare l'amore per mezzo del denaro, a usare il denaro per amare, per servire, ma molto spesso anche per liberarci del peso dell'essere invischiati, incastrati in questo mondo e diventare tutti di questo mondo. Che il Signore ci dia attraverso questo Vangelo di fare chiarezza nella nostra vita. Se noi abbiamo ricevuto una missione, se noi abbiamo ricevuto per esempio la missione della famiglia, dare a Dio quello che è di Dio è adempiere la nostra missione. E c'è un uomo che magari può essere chiamato a fare il padre, a fare lo sposo, e sta facendo altre cose, sta dando a Cesare quello che è di Dio, sta dando ad altri quello che lui dovrebbe dare solamente a ciò che Dio lo ha chiamato a fare, a compiere la sua missione. È come un sacerdote come me che possa mettersi, che ne so, a fare stupidaggini, a occuparsi di cose mondane, a vivere di cose seconde, insulse. Sta dando a Cesare quello che è di Dio. Ecco, fare chiarezza è pulizia, è libertà.
E per oggi è tutto, grazie a Don Fabio Rosini, appuntamento con voi amici in ascolto per martedì prossimo. Da Monia Parente, buon proseguimento in compagnia della Radio Vaticana in diretta.